Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
E 5 minuti, venerdì 28 novembre, un buongiorno, buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline. È venerdì e come ogni venerdì l'attenzione verso il meteo è ancora più insistente, diciamo. E allora Matteo Rossi dall'AMA, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Che giornata sarà intanto?
Sì, tempo in miglioramento, ancora un po' di nuvolosità sulla nostra regione, soprattutto sulle zone centro-meridionali, però poi nel corso della giornata avremo ampie schiarite ovunque, il cielo tenderà a divenire sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, ancora un po' di vento dal nord-est che però tende gradualmente ad attenuarsi. Domani, sabato, ancora una bella giornata, cielo sereno o poco nuvoloso con transito di nubi alte e sottili. Farà freddo domattina proprio perché cala il vento nel fondovalle, le temperature scenderanno anche sotto lo zero, quindi gelate un po' su tutte le zone pianeggianti. E poi domenica invece atteso un peggioramento, anche se non sembra un grosso peggioramento, le piogge sembrano limitate soltanto alle zone di nord-ovest, quindi provincia di Lucca, Pisa, Massa Carrara. Sul resto della regione invece un cielo nuvoloso ma senza pioggia, ecco, quindi diciamo ecco un peggioramento che non sembra portare piogge particolarmente abbondanti, nemmeno diffuse.
Ecco, e cosa invece ci porterà l'inizio settimana perlomeno come tendenza?
Ma fra lunedì e martedì c'è questa perturbazione che non entra bene sulla regione, interesserà un po' le zone costiere con qualche pioggia sparsa, non particolarmente intensa, quindi un cielo variabile con piogge appunto limitate alle zone costiere. Sembra che nell'interno piova poco, qualcosa sì nella giornata di lunedì, ma non particolarmente, ecco, un tempo perturbato. Poi successivamente probabilmente ancora dei sistemi che possono passare nella seconda parte della settimana, quindi primo miglioramento, poi di nuovo, quindi condizioni direi di variabilità, ecco.
Con temperature nelle medie del periodo?
Sì, temperature che si riporteranno su valori medi. In questo momento siamo leggermente al di sotto, un paio di gradi sotto la media, siamo sui 10-12 gradi di valore massimo, poi tenderanno a risalire.
Un'ultima domanda, Rossi, la Firenze Marathon, no? Domenica, che giornata sarà? Lo abbiamo detto, ma su Firenze in particolare.
Sì, come detto, su Firenze probabilmente avremo un cielo nuvoloso, ma non pioverà, quindi direi situazione abbastanza buona, ecco. Magari non un cielo sereno, ma questo potrebbe anche favorire temperature un pochino più alte.
Grazie per tutte queste informazioni, ci risentiamo domenica in collegamento con il nostro Jimmy Tranquillo. Buona giornata, buon weekend, adesso una pausa e poi torniamo con voi.
A Natale, libri per te. A Peccioli, dal 6 all'8 dicembre, uno speciale temporary store in cui acquistare libri, risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Presentazioni e incontri con tanti ospiti. Luca Sofri, Massimo Gramellini, Enrico Mentana, Daria Bignardi, Domenico Starnone, Viola Ardone, Mauro Corona, Maurizio De Giovanni, Mariangela Gualtieri, Dario Bressanini e altri ancora. Info fondarte.peccioli.net.
Torna a novembre il Monte Scudaio Film Fest. Dopo il debutto estivo, la nuova rassegna intitolata Il cinema d'autore si racconta, che approfondisce la relazione tra scrittura, immagine e autorialità alla presenza di critici, registi e studiosi. Sabato 29 alle 18 incontro con Giacomo Battiato, sceneggiatore, regista e scrittore, intervistato da Marco Frittelli. Ore 19:30 per cena, ore 20:30 proiezione di Resolution 819 di Giacomo Battiato alla presenza del regista. Conferenza, apericena e proiezione 10 euro. Info e prenotazione 348 4706 748. Flux, flussi di musica creativa. Al Parco di Firenze 10 concerti per esplorare le nuove frontiere del jazz contemporaneo. Venerdì 28 novembre alle 21 la sassofonista e cantante Maria Grand con la pianista Maya Keren. Sabato 29 alle 21 il sassofonista e compositore Dan Kinzelman presenta il suo progetto Unfold. Domenica 30 alle 19 il quartetto franco-italiano Wave 4 e alle 21 Cronosisma, progetto di Marco Ferri Ciommei. Info Toscana, produzionemusica.it.
Controradio.
Minuti, andiamo alle notizie, grazie anche al sostegno di Aretha Franklin e il suo accompagnamento musicale, ma più accompagnamento è un primo piano dal punto di vista sonoro musicale. Diamo conto del nostro sostegno alle colleghe e ai colleghi che sono in sciopero oggi nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie, testate online, radio e TV nazionali, che applicano il contratto FNSI FIEG per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 10 anni. Il comunicato sindacale della FNSI diffuso dall'Associazione Stampa Toscana recita: in questo tempo gli editori hanno investito molto poco nel prodotto nonostante le sovvenzioni pubbliche, hanno tagliato il costo del lavoro con la riduzione degli organici attraverso gli stati di crisi, mentre le retribuzioni dei giornalisti sono state colpite dall'inflazione cresciuta del 20%. I dipendenti sono così diminuiti, è aumentata a dismisura lo sfruttamento di collaboratori e precari pagati pochi euro a notizia senza alcun diritto e senza futuro. Le proposte degli editori, tagliando il salario dei neoassunti, rischiano di esasperare la divisione generazionale nelle redazioni, non cogliendo le prospettive digitali del settore. Non ne facciamo una battaglia corporativa, pensiamo che un'informazione libera e plurale, che sia a controllo democratico, abbia bisogno di giornalisti autorevoli e indipendenti che non siano economicamente ricattabili. Solo così potremo garantire rispetto per i cittadini e i lettori per l'articolo 21 della Costituzione. Questa è la lettura del comunicato sindacale, problematiche al centro anche delle richieste dell'emittenza radio locale, che vede però un contratto separato che scadrà a dicembre 2026. Nell'ambito delle mobilitazioni sui territori, Assostampa Toscana ha convocato per questa mattina alle 11 davanti alla RAI di Firenze una manifestazione alla quale sono invitati a partecipare tutti i giornalisti precari senza contratto. Ne parleremo tra poco. Diamo però adesso uno sguardo alle principali notizie sulle prime pagine di oggi sul nostro sito controradio.it. Dalla Nazione, rotta per le cure, la nuova linea fra Campo di Marte e Rovezzano, parliamo della tranvia senza più segreti, le opere, tutti i nodi del progetto definitivo in attesa di realizzazione. Di Taglio Alto invece il virgolettato: ho rischiato la morte ma l'ho salvata, l'uomo che ha difeso la donna accoltellata in via Solferino a Firenze. 4 ragazzi mi hanno aiutato mentre lo immobilizzavamo, ci diceva: lei è mia, mi ha fatto soffrire, lasciatemi in pace. Un richiamo invece alla politica: Manetti, Fratelli d'Italia tuona, ora Gianni riferisca tutto in aula, il caso della patente ritirata. Dalla Repubblica di Firenze, Di Taglio Alto a Careggi, pronto soccorso ingolfato, un paziente su 5 aspetta più di 8 ore, notizia che abbiamo dato ieri sera nel nella nostra newsline sui dati relativi alla sanità toscana nel rapporto Agenas. Il Corriere Fiorentino si occupa di taglio alto del caso Manetti, va chiesto a Gianni, il colonnello PD riscatena la destra, le parole di Provenzano, l'attacco di Fratelli d'Italia. E poi focus sull'ex OGR, il bivio di Palazzo Vecchio, l'area può essere il futuro di Firenze o un'altra occasione persa, decisive le scelte del comune. Si parla di oltre 40.000 metri quadri edificabili e l'assessore Biti, consapevoli delle responsabilità, il privato pronto ad ascoltare i cittadini. Ma dicevamo del caso Manetti e patente ritirata verso la resa dei conti davanti al Consiglio. Dalle pagine interne della Repubblica continuano le polemiche sul caso della multa all'assessora, il centrodestra potrebbe chiederne le dimissioni. E sul fronte politico giornate importanti per il Partito Democratico in Toscana, PD una supercorrente per blindare la segreteria, noi pronti a governare. Anche qui pagine interne di Repubblica che si concentrano sulla Tre Giorni che parte proprio oggi a Montepulciano, dibattiti, ospiti organizzano Franceschini, Orlando e Speranza, a Prato invece la riunione dei riformisti. E sulla riunione a Prato, dalle pagine interne della Nazione, reggiamo: futuro del PD al bivio, il 17 gennaio si decide con assemblea e voto, assemblea no, anticipata anche dal nostro Giorgio Bernardini che fa parte di questo percorso partecipativo e laboratoriale su Prato, e sì alla direzione chiesta dai biffoniani, insomma un Natale di mobilitazione. Tutto questo per quanto riguarda le principali notizie di oggi, aggiornate in tempo reale anche su controradio.it.
I want him kind and generous. I want him sweet and intelligent. I want him ripe and ready. I want a good deal more. I want a good deal more. Beat me at check. Ow, 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 ow. Beat me at check. Ow, 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 ow.
Sette minuti, abbiamo dato conto in apertura del comunicato FNSI diffuso dall'Associazione Stampa Toscana oggi nell'ambito dello sciopero nazionale. Siamo in collegamento con il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi hai detto bene, una giornata molto importante perché tutti i giornalisti italiani sono in sciopero, nel senso si rinnova, come tu correttamente hai detto, il contratto FIEG FNSI, ma è il momento di dare, come si dice, una spallata per abbattere le barriere del precariato e soprattutto includere i giornalisti che vengono pagati 3 o 5 euro a pezzo, il che è uno scandalo. Ecco, dare anche a loro una cornice di, prima di tutto, di stabilità e poi anche di salvaguardia. Noi il sindacato, la Federazione Nazionale della Stampa, sindacato unico e unitario dei giornalisti, e sul territorio ovviamente l'Associazione Stampa Toscana, cerca di arrivare a questo obiettivo e ovviamente anche a rinnovare un contratto che, anche questo è uno scandalo, è scaduto da 10 anni. Tieni conto che in questi anni gli editori hanno preso diciamo così contributi milionari dallo Stato, quindi soldi pubblici che non sono stati reinvestiti sulla forza lavoro, anzi sono stati tagli, le redazioni sono state svuotate e sempre a carico dello Stato sono stati fatti gli accordi al Ministero del Lavoro per i prepensionamenti e le casse integrazioni,
ecco,
che pesano
moltissimo. A questo proposito, Sandro, a fronte dei prepensionamenti e dei colleghi che con la loro professionalità hanno concluso il loro percorso lavorativo, non c'è stato né un ricambio sufficiente né un adeguato, insomma, corrispondente economico nei confronti dei nuovi ingressi, diciamo.
No, anzi, due cose gravissime. Noi abbiamo lo sciopero, è stato fatto anche perché gli editori volevano addirittura un ghetto, cioè un salario d'ingresso per i nuovi giornalisti, salario d'ingresso che sarebbe stato di poco superiore ai 1.000 euro, quindi uno scandalo. Cioè, io posso dire tranquillamente che molti anni fa il mio ex editore, che è Riffese, non a caso oggi presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, teorizzava che i giornalisti, sia pure laureati, sia pure con grandi professionalità, dovessero guadagnare come i commessi di qualsiasi supermercato. Dice: sì, voi siete uguali ai commessi dei supermercati, ma sì, senza voler assolutamente demonizzare nessuno, e anzi io credo che debbano guadagnare molto anche i commessi.
Anche perché poi abbiamo visto, no, cosa sta succedendo a PAM e tutto quello, insomma, che coinvolge anche questo ambito. Ma si diceva,
grande solidarietà a chi fa queste battaglie, ci mancherebbe, soltanto bisogna capire anche che nel nostro mestiere, cioè, prima di tutto ci vuole una professionalità, ci vuole un piccolo perlomeno bagaglio culturale e soprattutto, come sai benissimo Chiara, il nostro è un mestiere anche a rischio, perché possiamo andare, voglio dire, possiamo essere denunciati per quello che scriviamo. Ecco, e quindi noi abbiamo un segreto professionale, siamo, diciamo, una categoria che, fra l'altro, in Italia, devo dirlo e lo posso dire con orgoglio, è quella che contribuisce alla tenuta democratica di questo paese, perché abbiamo più voci, perché abbiamo una, diciamo che il fatto, ecco, il fatto su tutti i giornali più o meno va nello stesso modo, poi viene commentato in maniera,
ma
del tutto,
ecco,
diversa.
Sandro, ribadiamo questo scenario. Com'è possibile che appunto un lavoratore, una lavoratrice, un operatore dell'informazione possa essere pagato pochissimi euro a pezzo e veder garantita una qualità dell'informazione, un'indipendenza dell'informazione e una sostenibilità della sua posizione lavorativa e sociale?
È quello che stiamo chiedendo agli editori. Perché secondo voi dovremmo prendere, cioè dovremmo pagare 1.000 euro al mese a un ragazzo che si è formato, che ha studiato, che ha cominciato a fare questo mestiere da abusivo, come facevo io 55 anni fa quando cominciai? L'altra cosa, vedi Chiara, tu hai toccato un altro punto importante: i prepensionamenti sono per legge, ne devono uscire due e ne deve entrare almeno uno. Però cosa succede? Quell'uno che entra in genere è uno che ha già, che non è uno nuovo, è uno che già magari lavora perché ha un articolo 12, cioè è un part time, che poi non esiste.
Quindi stiamo parlando di una stabilizzazione di personale che però è già in organico, non è un nuovo ingresso.
È già in organico, gente che viene chiamata 24 ore al giorno più o meno, perché pensa, l'articolo 12 dovrebbe essere, è un corrispondente in sostanza, anche da città che hanno 70-100 mila abitanti, lo chiamano in qualsiasi ora del giorno e della notte, lui deve rispondere. Se c'è un omicidio, un incidentone o qualsiasi altra cosa, è chiaro che lo chiamano e quello risponde e fa il pezzo nel giro di un quarto d'ora, lo fa a braccio.
No, perché
scrive,
vogliamo rendere proprio l'idea plastica, no, di quella che è la difficoltà in questo contesto economico e contrattuale del fare questo mestiere oggi. In conclusione, diamo anche una specifica rispetto al fatto che noi come emittenza radio televisiva locale sosteniamo questa mobilitazione, lo stiamo facendo anche ora dandogli voce. Abbiamo un contratto che è quello Area Anticorallo, che invece scadrà a dicembre 2026, ma è un logoramento che a cascata coinvolge tutta la categoria. Non possiamo non essere uniti in questa battaglia.
È per questo che ringrazio tutti, perché anche il contratto Area Anticorallo è un contratto firmato dalla Federazione Nazionale della Stampa, e quindi anche tu hai visto negli ultimi contratti c'è stata anche la firma sua e la firma mia, e quindi voglio dire, è un contratto che fa capo alla FNSI, quindi bisogna cercare di portare in fondo questo rinnovo contrattuale nel FIEG FNSI, per poi tutelare anche tutti gli altri contratti che fanno capo comunque alla Federazione Nazionale, quindi al sindacato dei giornalisti. Io ringrazio davvero i colleghi come te e tutti coloro che fanno parte delle radio, delle televisioni in Toscana, fra l'altro bravissimi, io vi ho elogiati più volte anche per tutto quello che avete fatto 5 anni fa all'epoca del Covid, cioè l'informazione in Toscana proprio grazie a voi, grazie ai siti, grazie anche ai giornali ovviamente, che hanno anche loro i siti, ecco, riuscì a tenere aggiornate le persone che erano chiuse in casa, e questo succede quotidianamente, succede sempre, bisogna solo stare attenti alle fake news e a tutto quello che si muove sui social, che può essere devastante, ecco, quello sì, ci vuole un'informazione professionale, ed è per questo che oggi noi siamo in piazza. Tra l'altro ci sarà, come tu sai, una manifestazione alle 11 davanti alla sede RAI della Toscana, ma solo per un fatto logistico davanti alla sede RAI, perché è un posto dove magari possiamo riunirci senza, diciamo, intralciare il traffico, come per esempio sarebbe stato se l'avessimo fatta davanti alla sede della Nazione del Viale Giovane Italia, dove io ho lavorato per 41
dove sappiamo
anni,
quanti cantieri ci sono, insomma, e quindi non
per ci sono i cantieri della tranvia.
E allora, davanti alla RAI, quindi, invitando tutti i giornalisti, anche precari, senza contratto, anche i cittadini e le cittadine che vogliono sostenere la mobilitazione di cui abbiamo condiviso i contenuti in questi minuti con Sandro Bennucci, presidente Associazione Stampa Toscana, che ringraziamo.
No, ringrazio te davvero e ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi.
8:28 minuti, siamo a ridosso del GR di Popolare Network, ci è arrivato un messaggio, lo leggiamo perché ci aiuta anche ad anticipare quello che accadrà dopo il GR di Milano. Elena ci scrive, ho appena sentito che ci sarà un 25 novembre al mese, tra poco, esatto, ci fai complimenti, ogni volta che si parla di tutele delle donne non si può che apprezzare. Vi scrivo per segnalarvi che c'è un altro aspetto di cui il grande pubblico non sa nulla, ma sempre al femminile, rientra nella cura delle donne, riguarda la maternità. Ci invia delle informazioni particolareggiate, ci confronteremo con la nostra ascoltatrice, coglieremo anche spunto dalle sue riflessioni, ringraziandola. E dunque, come detto, un 25 novembre al mese, tra poco alle 8:40, sulle nostre frequenze anche su Controradio TV, ci raggiungeranno con Giorgio Bernardini due ospiti in studio. Tema di questa puntata: violenza e prevenzione, come costruire gli anticorpi educativi e relazionali. Rimanete con noi.
Le notizie delle 8:30. Contro la legge di bilancio, oggi lo sciopero generale dei sindacati di base, la protesta è contro i tagli, le privatizzazioni e le politiche di riarmo del governo Meloni, e per chiedere salari e pensioni dignitose. Lo sciopero coinvolge trasporti, sanità, scuola, quasi tutti i servizi pubblici e privati. Questa mattina sono previste manifestazioni in decine di città. A Milano l'appuntamento è alle 9:30 in Porta Venezia. Oggi scioperano anche i giornalisti per chiedere il rinnovo del contratto nazionale scaduto da 9 anni.
Sospendere definitivamente l'immigrazione proveniente da tutti i paesi del terzo mondo è quanto si propone di realizzare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha espresso questa notte questa sua intenzione in un post su Truth. La mossa servirebbe, secondo Trump, a consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente. Il post si conclude con un augurio di buone feste del ringraziamento rivolto a tutti, eccetto a chi, scrive Trump, odia, ruba, uccide e distrugge quello che l'America rappresenta. Non resterete qui a lungo, è la minaccia del presidente americano.
Sono 128 i corpi recuperati dai soccorritori tra gli scheletri anneriti delle 7 torri completamente bruciate di un complesso residenziale di Hong Kong. Il bilancio non è ancora definitivo, i dispersi sono ancora quasi 300. Dopo un rogo durato 2 giorni e 2 notti, il governo di Hong Kong ha riferito questa mattina che le operazioni di spegnimento si sono concluse. Più che i ponteggi, sotto accusa c'è l'immobiliare proprietario del complesso, che aveva ricevuto ripetute segnalazioni di irregolarità dai residenti e anche un'ingiunzione di un tribunale a sanarle, ma non aveva fatto nulla.
Francia, Germania, Italia e Regno Unito condannano fermamente il massiccio aumento della violenza dei coloni contro i civili palestinesi e chiedono stabilità in Cisgiordania, così si legge in una nota dei ministri degli esteri dei quattro paesi che chiedono al governo di Israele di ottemperare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale e proteggere la popolazione palestinese. Solo nel mese di ottobre si sono registrati oltre 2.300 attacchi di coloni, violenza a cui spesso assistono militari israeliani senza intervenire, altre volte l'esercito stesso a compierle. Da Jenin ieri sono state diffuse immagini scioccanti dell'esecuzione da parte dell'IDF di due palestinesi che si erano arresi al termine di un raid dell'esercito nel loro villaggio.
Mancato rispetto delle direttive ambientali e sugli appalti dell'Unione Europea, incertezza sul costo finale dell'opera e sul relativo piano finanziario sono le principali motivazioni con cui la Corte dei Conti ha bocciato il ponte sullo stretto. In sintesi, secondo i magistrati contabili, si dovrebbe bandire una nuova gara d'appalto per l'opera da 13,5 miliardi voluta dal ministro Salvini. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipilicode a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Pisa, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Ricordiamo lo sciopero di quest'oggi che interessa il TPL. Per quanto riguarda il Trenitalia Toscana, la prima fascia di garanzia termina alle 8:14, la successiva è compresa tra le 12:30 e le 14:29, la tranvia è garantita tra le 6:30 e le 9:30 e dalle 17 alle 20. Per quanto riguarda i treni regionali, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Met ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 29 novembre alle 17 al Metastasio, stravaganze in sol minore, rituale per movimento danzato e parole. Regia e coreografia Francesca Lattuada, spettacolo che unisce la danza, la musica e le parole delle poesie di Scialoia.
Hai studiato all'Università di Firenze? Ti aspettiamo giovedì 4 dicembre alle 19 al Teatro Goldoni di Firenze con Gaia Nanni, Lorenzo Baglioni, i disegni di Lucia Dora e tanti altri ospiti per Generazioni Unifi, l'evento annuale della comunità di chi ha studiato nell'Ateneo Fiorentino. Ingresso libero con prenotazione. Tutte le informazioni su alunni.unifi.it.
Arbit, il festival dedicato alle musiche del mondo. Giovedì 27 al Teatro Brillante Lippi, l'irresistibile vitalità della musica balcanica con il concerto dei Nubras Ensemble insieme ai Masters of Bulgarian Folklore. Venerdì 28 al cinema Astra, Monsieur Aznavour, il biopic sulla straordinaria storia di Charles Aznavour, mito della canzone francese. Sabato 29 al Progresso, il calore e l'energia delle musiche popolari del sud con i 7 musicisti dei Populalma in concerto. Domenica 30 al Teatro Brillante Lippi, 9 percussionisti e ballerini dall'Africa per il gran finale di Arbit. Niyama Nimask, lo spirito delle maschere, le musiche, le danze e le bellissime maschere cerimoniali africane in uno spettacolo unico. Prevendite su Ticket One, info eventimusicpool.it.
Se hai un'attività, per Natale fai sapere che ci sei con una bella campagna pubblicitaria su Controradio.
Lo staff di Controradio Cross Media è a disposizione per preparare insieme a te un piano di comunicazione personalizzato con prezzi in sintonia con il periodo.
Il Natale è vicino, non aspettare Babbo Natale per far sapere che ci sei.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 29 novembre alle 21, Storie di Villa Triste, testo e regia di Nicola Zavagli. Partendo dall'immaginaria ricostruzione del processo alla Banda Carità, lo spettacolo porta in scena i testimoni del tragico periodo fascista, A seguire Talk, a cura di Matteo Mazzoni, direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea. I viaggi del Controradio Club, Giappone 2. Dopo il sold out del primo viaggio ne parte un secondo. Primavera in Giappone, dal 25 aprile all'8 maggio. Un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone, dal 25 aprile all'8 maggio, con Jimmy Tranquillo. Termine iscrizione prorogato al 5 dicembre. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi e banner Giappone.
In All'alba perderò vi racconterò le gesta dei fuoriclasse della sconfitta, di uomini che hanno perso ma l'hanno fatto in un modo unico. Ad esempio, il pilota Taki Inoue, considerato il peggior pilota di Formula 1 di tutti i tempi, l'unico ad aver tamponato la safety car durante un gran premio. E quando i giudici gli chiesero: "Oh, ma che fai?", lui rispose semplicemente: "Scusate, ero distratto".
Andrea Muzzi in All'alba perderò, le gesta dei fuori classe della sconfitta. Sabato 3, domenica 4 gennaio alle 21.30 al Teatro Puccini di Firenze. Info teatropuccini.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è crossmediale.
Ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Oggi il fenomeno della violenza di genere gode indubbiamente di una certa attenzione mediatica, anche se lo sappiamo è ancora piena di stereotipi e di visioni semplificate. Abbiamo strumenti giuridici che dovrebbero servire sia per contrastarlo sia possibilmente per prevenirlo, eppure continuiamo a non fare passi avanti reali. Come mai? Una risposta semplice è che ci mancano i dati. Come ricorda la giornalista Donata Columbro nel suo ultimo libro Perché contare i femminicidi è un atto politico, in Italia non abbiamo un database pubblico completo aggiornato sui femminicidi e sulla violenza maschile contro le donne. Mancano pertanto informazioni incrociabili, mancano serie storiche, mancano persino dati fondamentali come la violazione dei divieti di avvicinamento, i precedenti di maltrattamento, le richieste d'aiuto rimaste inascoltate per capire se le misure di protezione funzionano davvero. Senza dati, ogni femminicidio resta confinato nella cronaca come se fosse un episodio isolato. Senza dati, pertanto, non possiamo vedere la dimensione sistemica, le denunce ignorate, i pattern di violenza ricorrenti, i fattori di rischio che in qualche modo si ripetono sempre. Senza dati non possiamo lavorare in modo efficace in ottica preventiva. Contare, pertanto, è un atto politico, ci dice Columbro, ma è anche un atto di cura. Serve a non lasciare indietro nessuna e anche per questo è partita da poco una campagna che chiede trasparenza e accesso ai dati sulla violenza di genere. È promossa da Dati Bene Comune e si può firmare su change.org.
Le 8:41 minuti, un 25 novembre al mese, la puntata di questo mese che ha visto anche insomma il 25 novembre essere celebrato con moltissime iniziative proprio martedì scorso. Saluto subito i nostri ospiti che sono visibili anche su Controradio TV perché siamo anche sui nostri canali cosmediali. Innanzitutto però do il ben ritrovato a Giorgio Bernardini.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che mi accompagna nella conduzione di questa rubrica fortemente voluta per creare strumenti anche di narrazione contro la violenza. E allora Andrea Bagni, già docente di letteratura al Gramsci Keynes di Prato, membro del comitato Impariamo a dire noi, ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
E la dottoressa Barbara Santoni, psicologa, psicoterapeuta nei consultori dell'area di Firenze USL Toscana Centro, lavora da molto tempo nei consultori e porta avanti, insomma collabora per progetti importanti, ne parleremo affettivamente, e generazioni pari. Giorgio Giorgio Bernardini, sentivamo l'importanza dei dati, la Toscana ha una sua rilevanza con questo report che annualmente viene diffuso, però se non si crea un'omogeneizzazione di modalità di approccio poi si perde l'interpretazione del fenomeno.
Assolutamente sì, nelle scuole di economia si insegna che un dato senza essere rapportato ad un altro è difficile insomma da leggere, perché poi può essere, questo lo vediamo anche nella politica purtroppo, no? Strumentalizzato a seconda di qual è il fine. Ebbene, questo rapportare e questo confrontare è frutto di una cultura in realtà, e quindi se noi non creiamo una cultura non c'è la possibilità di rapportare questi dati e di leggerli con il giusto, con la giusta lente, e oggi insomma possiamo farlo anche in questo caso rapportando questi dati anche alle esperienze umane.
Sì, infatti andremo a declinare proprio l'attività in concreto, soprattutto con i giovani e le giovani, quanto mai importanti. Ringraziamo anche Alessia Dulbecco, pedagogista e scrittrice, che introduce sempre con la sua pillola l'argomento della puntata, che quest'oggi è violenza e prevenzione. Allora, dottoressa Barbara Santoni, affettivamente nelle terze medie, generazioni pari, progetto di prevenzione della violenza di genere nelle terze, quarte e quinte superiori, come si articolano, con quali finalità?
Sì, allora sono due progetti diversi, ma tutti e due nell'ambito dell'educazione sesso-affettiva. Affettivamente terze medie è un progetto che va avanti da molti anni nella provincia di Firenze e che prevede una formazione per tutti gli insegnanti che partecipano al progetto su come parlare in classe di sessualità e affettività, un incontro con i genitori e soprattutto poi un incontro conclusivo con le ragazze e i ragazzi di terza media che vengono nei consultori, nel consultorio più vicino alla loro scuola di appartenenza, e fanno un incontro di 2 ore e mezzo con l'equipe del consultorio, quindi psicologa e ostetrica soprattutto, a volte assistente sociale, sui temi della sessualità e affettività, quindi un incontro che spazia da temi di contraccezione, malattia a trasmissione sessuale, relazioni affettive, identità sessuale, quindi diciamo che lavora in tanti ambiti, che non è una lezione ma un incontro partecipato dove i ragazzi partecipano con un brainstorming e soprattutto con delle domande anonime dove possono chiedere rispetto a qualsiasi argomento, sono curiosi e chiedono tantissime cose, quindi negli ambiti che preferiscono. Generazioni Pari invece è un progetto pensato da 4 anni che lavora in modo specifico sulla violenza di genere, quindi è rivolta a ragazze e ragazzi più grandi delle scuole superiori, dalla terza, quarta e quinta superiore, ed è un progetto più articolato perché prevede 3 incontri, visto la complessità e la delicatezza del tema, dove si affrontano tanti temi, tutti collegati alla violenza di genere, quindi a partire dagli stereotipi su maschi e femmine, quindi un primo incontro su tutti gli elementi culturali che favoriscono la violenza di genere. Anche questo è svolto sempre con attività partecipate, per cui collaboratori e giochi sugli stereotipi e sugli stereotipi dei media, un secondo incontro sulle molestie sessuali e sulla violenza sessuale e l'ultimo incontro sulle relazioni tossiche. E quindi sono 2 progetti appunto molto complessi, dove si lavora moltissimo in modo interattivo con ragazze e ragazzi, e dove non facciamo appunto lezione ma dialoghiamo con loro su tutti questi argomenti.
Posso chiedere come sono a partire dal primo progetto i ragazzi di terza media di oggi, del 2025, che cosa chiedono, se è possibile saperlo? Quanto sono diversi da noi o dalla generazione Z, che è quella precedente, già ricordiamo?
Allora, in alcune cose sono molto diversi, in alcune cose sono molto simili, nel senso negli argomenti che noi presentiamo ci sono delle domande che sappiamo vengono fatte da sempre, e quindi domande sulla prima volta, sui tipi di sessualità, sulle esperienze fisiche, però i ragazzi e le ragazze di oggi danno molto spazio a tutta la questione digitale, e anche noi come operatrici ogni anno modifichiamo il nostro progetto e parliamo sempre di più di questioni digitali, soprattutto di pornografia, di sexting, e sono molto cambiati sulla questione dell'identità sessuale, nel senso, io lavoravo con le scuole anche 20 anni fa e li ho trovati veramente molto più aperti e più capaci, no, di riconoscere il fatto che ci sono tante identità sessuali diverse e con curiosità molto particolari in quell'ambito.
Ci arrivano messaggi di sostegno, ho partecipato con varie terze medie al progetto Affettivamente, oppure abbiamo aderito al progetto Affettivamente nella mia scuola media Verdi l'anno scorso ed è un progetto davvero bello, efficacissimo, ben organizzato e continueremo, fanno i complimenti. Andrea Bagni, come è entrato in questo contesto, già venendo insomma da un confronto e un'esperienza quotidiana con i giovani,
sì,
da professore?
Appunto. No, noi ci siamo aggiunti
diciamo, facciamo già come comitato, impariamo a dire noi, degli interventi nella scuola, in particolare nelle scuole superiori, ma anche in una scuola media, la Verdi appunto. E quando abbiamo visto che c'era questa cosa, che è molto ben strutturata, a differenza di quelle che faccio io, che sono un po' molto narrative, ma anche con una discreta dose di improvvisazione, diciamo. E il lavoro dell'ASL è un lavoro che mescola insieme momenti teatrali, momenti di discussione collettiva, e ci siamo semplicemente aggiunti. Io magari porto ogni tanto l'esperienza di scuola, ecco, quindi anche di letteratura, se si vuole, però è una cosa che noi facciamo sempre mandando il messaggio di fondo, quello che cerchiamo di fare noi come uomini, diciamo, è che non ci presentiamo come quelli buoni, non facciamo prediche, perché magari i ragazzi e le ragazze hanno anche le idee un po' confuse, ma non aspettano assolutamente che arrivi uno dall'alto e gli spieghi come funziona la vita, come devono essere o come non devono essere. Noi cerchiamo di, in un certo senso, tra virgolette, paradossalmente, di rovesciare un po' il messaggio. Noi mandiamo un messaggio che, se ci liberiamo da certi stereotipi, che sono stereotipi di potere, ma sono stereotipi pesantissimi sugli adolescenti, perché devi essere all'altezza di modelli di uomini, di modelli di uomo che non deve chiedere mai, vi ricordate, no? E se ci liberiamo di quella cosa, per i ragazzi di oggi, per noi, è proprio liberatorio, perché poi assumi magari un punto di vista parziale come uomo, ma in quel punto di vista puoi essere intero, puoi soffrire, puoi commuoverti, puoi piangere, puoi essere fragile, no? Non devi presentarti come quello che non si innamora addirittura, no? E devi avere il coraggio, perché poi innamorarsi è esporsi a un rischio, perché la tua felicità in qualche misura dipende da qualcun altro, da qualcun'altra, e vuol dire sapere attraversare anche la sofferenza, sapere attraversare, accettare che fa parte del gioco.
Ma Giorgio, pensando al contesto politico totalmente respingente rispetto a questo, cioè, le progettualità che stiamo illustrando sembrano delle mosche bianche.
Ci pensavo prima, è veramente straordinario che, insomma, come dire, dal basso, come si dice spesso, arrivino anche delle esperienze così ben strutturate, e abbiamo sentito, così piene di passione e anche di competenze, che invece possono essere anche un faro anche per, diciamo, la politica in questo senso. Ovviamente il contesto è respingente, lo sappiamo bene. Addirittura ci sono delle discussioni che, insomma, come dire, travalicano persino il senso delle cose. Però proprio sul senso delle cose riflettevo adesso, perché dare un nome alle cose, quindi il mansplaining in questo caso, che non aspettano i ragazzi, oppure la relazione tossica, tutte parole e locuzioni che fino a pochi anni fa noi non conoscevamo, e si diceva l'amore è così, ma lui è così, no? Quando si dice è così, vuol dire che non si capisce, non si dà un nome alle cose. Ecco, questa è cultura, questo è confrontare, quindi dare un nome alle cose, cercare di riconoscersi negli altri e nelle parole che creiamo per questo. Questo è molto interessante, e infatti mi chiedo se questi ragazzi di oggi, anche delle superiori, dando un nome alle cose, riescono ad orientarsi, insomma.
Per tutte e due la domanda, perché è interessante proprio il vostro punto di vista.
No, nella mia esperienza, anche l'insegnante di italiano e di letteratura, diciamo, tra i maschi e le femmine c'è una differenza notevolissima, perché le ragazze, nelle cose che scrivono, che dicono, hanno una capacità di mettere in parola le proprie emozioni che per i maschi è un casino. C'è una specie di pudore, no? Io l'uniche confessioni, gli unici messaggi personali che ho ricevuto hanno dovuto passare il filtro di un messaggio email, cioè la distanza del monitor, della tastiera, perché parlarsi guardandosi negli occhi da vicino era qualcosa che metteva in imbarazzo. Non c'è. Ma io sono cresciuto con un fratello gemello, e quando lui aveva una ragazza io lo sapevo dagli amici, fra noi era come se questa sfera così intima fosse un po' qualche cosa che non avevamo le parole per attraversare per lo spazio, ecco, e quindi anche nell'esperienza mia qualcosa del genere, insomma.
Dottoressa Santoni.
Sì, nella nostra esperienza i ragazzi rispondono in un modo molto bello alle attività che proponiamo, e dare un nome alle cose aiuta tanto, nel senso vediamo che quando gli proponiamo attività che, in cui sono coinvolte e coinvolti loro, producono tantissimo. E siccome diamo sempre anche un questionario di gradimento anonimo alla fine dell'intervento e gli chiediamo cosa gli è piaciuto, cosa non gli è piaciuto, tutte e tutti ci scrivono che gli è piaciuto questo, no? Il poter elaborare loro ed esprimere loro le loro opinioni e confrontarsi fra di loro, e il feedback è molto bello. Anche martedì abbiamo fatto questo evento sul 25 novembre dove sono stati invitati loro in comune a raccontare la loro esperienza, e per me personalmente è stato davvero bello vedere ragazzi che ho conosciuto 3 anni fa che raccontavano quello che avevano fatto. E per esempio c'è stato un ragazzo del Da Vinci che ha parlato di come ha capito gli stereotipi su maschi, come lo imprigionano in un modo molto bello. Quindi quando l'ho sentito, proprio la restituzione del fatto che si produce, no, un cambiamento culturale, una consapevolezza collettiva che si sente che è molto potente, no? E che quindi anche umanamente è proprio gratificante.
Posso chiedere se c'è una resistenza, scusami Chiara, da parte di qualcuno? Perché si vede nel nostro, diciamo, mondo politico e giornalistico a volte anche, insomma, una resistenza a questo cambiamento. Posso chiedere se anche fra i giovani esiste qualcuno che protesta per questo modo di rappresentare le cose?
Allora, è successo a volte, se ne parlava prima con Andrea, ci sono state delle classi poche dove gli stereotipi sui maschi erano molto radicati e dove quindi c'è stato, diciamo, un lavoro più approfondito, perché si sentiva appunto che le riflessioni proposte attivavano, diciamo, una conflittualità, e quindi si è dovuto approfondire dei temi anche legati all'omofobia che normalmente riapprofondiamo meno, perché si trova un contesto dove i ragazzi e le ragazze sono più informate. Invece raccontavo prima, è capitato a volte ragazzi che hanno citato come scienziato Trump rispetto appunto alle teorie che l'omosessualità è una malattia. Allora lì noi ci regoliamo molto anche sulle classi, quindi in base al contesto che troviamo poi interveniamo anche in un modo personale, no?
Lei citava la partecipazione dei giovani in comune. Martedì c'è stato un flash mob partecipatissimo nel cortile della Dogana, promosso da Quan e dal comune. Ci scrive Leonardo, ha visto e ha sotto il video del minuto di rumore in Palazzo Vecchio commenti, insomma, tremendi, roba da non credere, e ovviamente tutti uomini. Qui c'è una componente sui social che rivela che cosa, anche perché i social vengono visti più che utilizzati forse dai giovani, e cosa, qual è il messaggio che arriva da quel mondo?
È un messaggio molto complicato, no? Su cui dobbiamo lavorare tanto, credo, nel senso ci sono anche tante ricerche adesso che ci dicono quanto anche la psicologia deve focalizzare l'attenzione sulla comunicazione dei social, che, diciamo, facilmente veicolano messaggi d'odio, messaggi appunto che parlano alla parte emotiva. E per questo negli interventi che facciamo noi pensiamo che sia molto importante anche un'educazione digitale, che in questo momento si deve integrare a quella affettiva, cioè dare gli strumenti per avere un pensiero critico e per comprendere come mai certi messaggi sono facilmente attraenti ma falsi, e come mai, diciamo, ci portano in certe direzioni. Quindi bisogna molto lavorare su questo.
Giorgio, siamo in conclusione, se hai delle sollecitazioni rispetto agli ospiti.
Vorrei chiedere loro qual è la cosa che più li ha stupiti in queste operazioni, queste azioni che hanno fatto in questi anni, insomma, rispetto ai più giovani, se c'è qualcosa che li ha insomma colpiti in maniera particolare, spiazzati.
E anch'io aggiungo, rispetto alla gelosia, come viene affrontata, perché è un bene, è un male, ci deve essere, come gestirla, le ragazze la richiedono come forma di attenzione, poi però c'è un limite, ecco, anche questo aspetto.
Sì, no, è venuta fuori anche soprattutto nei bigliettini, perché poi parlare a voce alta è sempre un po' più complicato, però viene sempre fuori questo tema anche della resistenza, della gelosia. Secondo me il punto è cercare di mandare dei messaggi. Io preferisco i messaggi positivi ai messaggi negativi di critica, cioè mandare il messaggio che si può attraversare certe fasi di crisi, che diciamo decostruire certe immagini può essere, come dicevo prima, liberatorio. Io ho sempre in mente, lo dicevo in Palazzo Vecchio l'altro giorno, un passaggio della La fuggitiva di Proust, no, l'ultimo, penultimo volume delle Ricerche del tempo perduto. Lui sta soffrendo moltissimo perché Albertine è partita, l'ha lasciato, e chiama il suo amico Robert, che è il suo amico del cuore, quello con cui parla, no? E quando Robert arriva e vede la fotografia di Albertine, Marcel si accorge che è deluso, evidentemente un po' bruttacchiola, diciamo, cioè non un aggettivo prustiano, ma insomma lui si accorge che Robert si domanda com'è che per questa si può soffrire così tanto, e Marcel conclude dicendo: non c'è problema per me, lascio volentieri le belle donne agli uomini privi di fantasia. Ecco, lavorare su invece introdurre fantasia negli occhi dei ragazzi, dei bambini anche, no? Cioè la capacità di vedere oltre l'immagine della bellezza plastificata e anche di vedere se stessi oltre lo stereotipo, no? Di potersi immaginare.
Torniamo alla società
oggi
performante anche da un punto di vista visivo. Dottoressa Santoni, davvero in conclusione.
Sì, allora, rispetto a quello che più mi ha colpito, sicuramente nel secondo incontro del progetto Generazioni Pari, io e la collega che l'abbiamo elaborato abbiamo proposto un'attività che chiamiamo la scatola anonima delle esperienze personali, ed è in cui chiediamo a ragazzi e ragazze di scrivere esperienze personali legate a stereotipi, pregiudizi o molestie. E da subito, la prima volta, è stato un po' uno shock, perché questa scatola è piena di denunce, di violenze da parte delle ragazze, tanto che la prima volta, poi noi leggiamo i bigliettini, quindi la prima volta che l'abbiamo letto, sia io che la collega, emotivamente è stato molto forte, perché non ci aspettavamo una descrizione così dettagliata di così tante esperienze, e nemmeno i ragazzi e le ragazze. Quindi eravamo molto timorose se mantenere questa attività, invece è prima in classifica nel questionario di gradimento, cioè tutti ci scrivono che per loro è un momento bellissimo, toccante, è una specie di denuncia collettiva catartica, e che ci tengono moltissimo, e che le ragazze anche scrivono si sentono liberate nel raccontare l'esperienza che hanno fatto e nel vedere anche che i ragazzi si rendono conto di qual è la loro esperienza. Quindi ci rimane come un'attività che sempre quando la introduciamo siamo un po' diciamo emozionate, ma che è sempre molto bella.
Sulla gelosia, se può dirci.
Sì, sulla gelosia è un argomento importante, nel senso, noi abbiamo diciamo poi approfondito il tema delle relazioni tossiche proprio su richiesta dei ragazzi e le ragazze, perché nel questionario chiediamo quali argomenti, e il primo anno ci dissero le relazioni tossiche e la gelosia. Parliamo moltissimo di questo con loro, e viene fuori in modo molto chiaro di nuovo come anche su questo argomento ha un ruolo il digitale, cioè l'abitudine diffusa, collettiva, che abbiamo sempre di più tutte e tutti di controllarci continuamente, che ci disabitua a tollerare le separazioni, a non sapere niente degli altri. Per questo, appunto, dicevo prima, è molto importante integrare questi argomenti.
Quindi, insomma, va a minare fiducia e rispetto che dovrebbero essere alla base di ogni relazione. 9 in punto, Giorgio, questa puntata potrebbe durare all'infinito, ma noi riospiteremo volentieri i nostri ospiti qui in studio. Ci diamo appuntamento per un 25 novembre al mese, il prossimo mese, dunque a dicembre, lasciandoci come di consueto con la pillola conclusiva, appunto, dell'avvocata Marina Capponi del Foro di Firenze, che ci parla dell'EP della parola prevenzione.
Di cosa parliamo quando parliamo di prevenzione? Fra le 4 P indicate dalla Convenzione di Istanbul, quali azioni da intraprendere insieme alla protezione delle vittime, alla punizione dei colpevoli e alle politiche attive, la prevenzione è un pilastro fondamentale, forse il più difficile da costruire. Gli interventi prevenzionali prevedono una varietà di azioni, a partire dalla decostruzione degli stereotipi di genere e delle pratiche socioculturali che ammettono la violenza contro le donne, attraverso l'educazione, la sensibilizzazione e il coinvolgimento di settori come l'istruzione nei media. Questo approccio mira a creare un cambiamento socioculturale a lungo termine che combatta le cause profonde della violenza. L'articolo 14 della Convenzione prevede espressamente l'inclusione nei programmi scolastici di materiali didattici su parità, ruoli non stereotipati, reciproco rispetto, soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, contrasto alla violenza di genere. Uno degli argomenti oggi più controversi è chi si deve occupare dell'educazione all'affettività, il cui scopo dovrebbe essere quello di sviluppare nelle persone, in particolare quelle quelle più giovani, la consapevolezza delle proprie emozioni e l'accrescimento delle abilità affettive. Ma chi se ne deve occupare, la famiglia o la scuola? Perché l'educazione all'affettività possa costituire una valida forma di prevenzione della violenza di genere è necessario che la si affronti con competenze multidisciplinari. Quindi, se nella convenzione alla quale il nostro paese ha aderito, prevenzione vuol dire incorporazione nei sistemi educativi di contenuti che promuovano eguaglianza, rispetto e parità di genere, ebbene tali indicazioni non appaiono soddisfatte. Negli ultimi anni si è molto potenziato l'aspetto repressivo dell'intervento, la P di punizione, con il codice rosso rafforzato, e anche le proposte di modifica della vigente normativa vanno ancora solo in quella direzione, attraverso i DDL che rende il femminicidio reato autonomo e lo punisce con l'ergastolo e il riconoscimento condiviso in maniera di partisan che il sesso senza esplicito consenso è reato. Ma è statisticamente dimostrato che l'aggravamento delle pene non dissuade il maltrattante e il femminicida dai suoi propositi di annientamento delle vittime e soprattutto non protegge quest'ultime. Ci vuole più prevenzione, alle quali aggiungiamo un'altra P, precocità dell'intervento. Bisogna agire presto, allenare i giovani fin da piccoli al rispetto nelle relazioni, alla gestione della rabbia, all'elaborazione del lutto di un rifiuto. Il governo ha proposto un intervento confuso, chiamato educazione all'affettività, con l'obbligo di consenso espresso da parte delle famiglie, inizialmente addirittura vietato nella scuola secondaria di primo grado, con successiva retromarcia visto il polverone polemico suscitato. Ma non tutto è fermo. Il mondo dell'università, anche quello fiorentino, è in prima fila per attuare vari interventi di prevenzione, a partire dalla cabina di regia per il benessere fisico, psicologico e sociale della comunità universitaria. Una task force unica in Italia che prevede un lavoro sinergico dei presidi, mettendo in rete chi si occupa di inclusione, del sostegno psicologico per gli studenti, delle criticità relazionali, il CUG, la consigliera di fiducia, il garante dei diritti, i responsabili del personale. Si sta avendo uno sportello antiviolenza sia per il corpo studentesco che per il personale di ogni settore, realizzato in collaborazione con l'azienda ospedaliera di Careggi, che ha in materia un'esperienza pluriennale, che offrirà ascolto, consulenza e orientamento a chiunque si trovi in situazione di difficoltà. Vi è un programma di formazione permanente per diffondere la cultura del rispetto, della prevenzione e della consapevolezza, del quale fa parte un corso interdisciplinare generale specificamente dedicato al tema della violenza di genere, che è aperto all'intera comunità universitaria. E nel corso del 2026 partirà un nuovo corso di formazione su benessere e valori etici, centrato su parità di genere, uso inclusivo e rispettoso del linguaggio e gestione della conflittualità. Sono stati strutturati moduli formativi dedicati ai neoassunti e al personale tecnico amministrativo, integrati nel corso di aggiornamento obbligatorio, promossa una campagna di informazione nei canali social media sulle figure istituzionali preposte a prevenzione e contrasto di discriminazioni, molestie e violenza di genere nei luoghi di studio e lavoro, con la centralità della figura della consigliera di fiducia, punto di riferimento per ascolto, segnalazioni e supporto. È un percorso di lunga lena, ma almeno lo abbiamo iniziato.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale. Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 29 novembre il management del dolore post-operatorio torna in tour con uno spettacolo completamente rinnovato che ripercorrerà tutta la discografia della band abruzzese. Inizio live alle 22:30, after show DJ set. Festival dell'Olio di Fiesole, un fine settimana dedicato al prodotto simbolo del territorio fiesolano, con degustazioni, incontri, esposizioni e laboratori per adulti e bambini. Olio come alimento, paesaggio e cultura. Un evento da non perdere che unisce produttori, famiglie, cittadini e visitatori. Festival dell'Olio di Fiesole, sabato 29 novembre, Sala del Basolato, domenica 30, Sala Costantini, Piazza del Mercato, Foyer del Teatro e Area Archeologica. Info distrettobiologicofiesole.it.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea. con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Sabato 29 e domenica 30 alle 20:30 al Teatro Goldoni di Firenze, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Il labirinto delle emozioni, drammaturgia e regia di Filippo Renda con Federica Auricchio e Umberto Contini. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com. Raccontest 2025, la finale.
Il concorso nazionale per musicisti emergenti ti aspetta per una grande e imperdibile serata. Sei le band che saliranno sul palco del Tenax di Firenze, proprio lì dove tutto è iniziato.
Ospiti live della 37esima edizione, Il Mago del Gelato. Il loro groove irresistibile tra funk, jazz, afrobeat e i film italiani anni 60 ci condurrà tra culture e mondi nuovi.
Domenica 14 dicembre, la finale. Apertura porte ore 20:45, inizio live ore 21:30.
Biglietti in prevendita su Dice, gratuito per i soci del Controradio Club. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Alle 9 e 12 minuti torniamo negli studi di Controradio, lo facciamo anche su Controradio TV, dunque anche visibili sui nostri canali crossmediali. ATI risponde. Saluto subito i miei ospiti, l'amministratore delegato di ATI Autolinee Toscane Franco Middei, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, ben trovato a tutti.
E il direttore marketing e comunicazione Tommaso Rosa, ben ritrovato Tommaso.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
Vogliamo avere un focus e darvi un focus specifico su un progetto che è il progetto di tutela Sentinel, che è stato avviato da ATI e poi naturalmente potete come sempre anche scriverci per le vostre segnalazioni al 342 81 04 111. Allora Middei, Sentinel da quale esigenza parte, sia per quanto riguarda i lavoratori che l'utenza?
Allora, partiamo da un dato: il 2025 sarà l'anno in cui ATI avrà registrato più aggressioni ai nostri colleghi, sia colleghi autisti che colleghi verificatori, quindi presenza a bordo. Stiamo cercando di contrastare questo fenomeno che è crescente ed è preoccupante, con gli strumenti che un'azienda ha, che non sono purtroppo gli strumenti dell'ordine pubblico, quindi noi non abbiamo un potere di intervento diretto, possiamo fare prevenzione, possiamo fare controllo e stiamo facendo tanto: telecamere a bordo, cabina chiusa, stiamo attrezzando tutti gli autobus con la cabina di protezione per gli autisti. Ci siamo però posti un tema ulteriore: molti dei nostri clienti, dei frequentatori, sono abituali, fanno, diciamo, abitualmente uso del mezzo, e noi siamo partiti dalla considerazione che spesso il fenomeno di aggressione è un fenomeno terminale di un comportamento e di una sensibilità al poterlo fare che cresce nel tempo. Quindi ci siamo posti il tema di andare a fronteggiare quegli episodi di malcostume, cattivo comportamento che ancora non sono aggressione, ma che ci danno comunque l'indice di un problema che potrebbe arrivare. E questo è Sentinel. Sostanzialmente, con Sentinel noi chiediamo ai nostri colleghi di collaborare non per denunciare le aggressioni, perché le aggressioni già hanno il panic button, una possibilità di collegamento diretto con la sala operativa che quindi chiama immediatamente le forze dell'ordine, ma tutti quei comportamenti a bordo che comunque, diciamo, vanno al di là di quello che è, posso dire, un civile vivere su un bene pubblico come può essere un mezzo. Noi, il nostro scopo è di metterli a statistica, quindi andare a verificare se ci sono comportamenti che si ripetono su quella linea, su quegli orari, in modo tale da indirizzare meglio poi la nostra attività di prevenzione.
Poi torneremo su come si declina Sentinel e valorizziamo però ancora di più appunto quello che diceva Middei, cioè il valore preventivo, comunicativo, che possa far cambiare anche la percezione stessa.
Sì, indubbiamente con questo progetto noi andiamo a unire quello che già ci dicono i clienti, perché naturalmente i clienti, anzi lo ricordo sempre, di segnalarci il più possibile sul nostro forum, sul nostro form, qualsiasi tipo di problematica che dovessero riscontrare usando i nostri autobus. Quindi andiamo a incrociare i dati di quelle che sono le segnalazioni dei clienti con quelle che sono le segnalazioni delle colleghe e dei colleghi, e quindi naturalmente ci rendiamo subito conto se ci sono particolari linee in particolari orari che possono presentare dei disagi, e lì andiamo a fare prevenzione, intanto magari anche allertando, volendo, no, le forze dell'ordine locali, dicendo: guarda, si stanno verificando degli episodi, accendiamoci una luce. E poi per andare anche a lavorare noi internamente per capire quali possono essere gli strumenti che possiamo mettere in campo.
Avete già dei risultati rispetto a quali sono delle linee su cui intervenire?
No, non ancora.
È troppo
ancora.
Presto.
Esatto. È troppo presto.
Il risultato che abbiamo è di una partecipazione importante dei nostri colleghi, quindi i nostri colleghi ci credono, io li ringrazio, quindi sicuramente disporremo nel tempo di informazioni utili per poter intervenire.
Come partecipare a questo progetto?
La partecipazione essenzialmente è interna, è del nostro personale, loro dovunque hanno a disposizione un QR code da inquadrare, li porta immediatamente ad un form molto semplice da riempire, che sostanzialmente identifica la linea, l'orario e, diciamo, c'è uno spazio nel quale si descrive il comportamento, e lo trovano alla discesa dal servizio, quindi nella saletta degli autisti, nelle salette dei verificatori, in ogni sede, in ogni luogo, è presente dovunque e stanno partecipando molto.
Se c'è una lettura di una reiterazione, di una richiesta, di una segnalazione rispetto a una dinamica che si ripete, l'alert e l'intervento come avviene?
Possono essere diversi, a seconda del tipo di comportamento che ci viene segnalato. Noi possiamo intanto allertare già direttamente le forze dell'ordine per capire se loro ritengono utile un controllo, magari un controllo su documenti, su quindi generalità. Noi sicuramente possiamo decidere, noi abbiamo persone nostre sul campo che sono ispettori, addetti d'esercizio o verificatori, e quindi in qualche modo aumentare su quelle linee, in quegli orari, la presenza a bordo per non lasciare i nostri autisti da soli e magari gestire nel tempo questi comportamenti reiterati per scoraggiarli.
Arriva una domanda che può avere a che fare con la questione sicurezza. Ci scrivono: perché viene consentita la salita dalla porta posteriore del bus? Non sarebbe opportuno permettere la salita solo davanti e usare le altre porte solo per la discesa?
È un tema molto interessante, specialmente qua in Italia, diciamo, no? Perché è sempre un fattore culturale. Noi tante volte proprio da questi microfoni abbiamo parlato di questa tendenza culturale. Ma intanto non si può vietare, cioè non si può chiudere una porta, perché ci sono tutta una questione di sicurezza, di garantire la discesa e la salita. Si possono fare delle iniziative di comunicazione, di sensibilizzazione. Banalmente basterebbe solo guardare le porte dell'autobus, perché esternamente c'è un divieto nella porta di mezzo e una freccia verde nella porta davanti e, nel caso del tre porte, le porte
la porta dietro.
Esatto, quindi esistono già delle iniziative.
Però entrando solo davanti l'autista ha un monitoraggio maggiore di...
Esatto, cioè si dovrebbe fare per quello, però al tempo stesso naturalmente è un fattore culturale, no? È proprio un fattore di disponibilità, anche si torna sempre nel tema della percezione. Quante volte tu vai magari al cinema e guardi i segnali che ti vengono date sulle porte e magari davanti all'autobus non ti accorgi? Noi abbiamo 2700 autobus più o meno, tutti gli autobus sono dotati di una freccia davanti e un divieto in mezzo, tutti, quindi insomma non si può vietare.
Lo dico per esperienza, sì. Nella mia precedente esperienza professionale abbiamo tentato in ambito urbano di sperimentare questa soluzione prendendo solo autobus a due porte. C'è una controindicazione tecnica, che ovviamente c'è un tempo di salita e discesa, esatto, che se si convoglia solo in una linea, quindi si sale solo davanti, si scende solo dietro, per fare controllo, soprattutto in ambito urbano, si rischia di rallentare poi la marcia di tutti, e diciamo, per chi prende i mezzi, la percezione di sicurezza è importante tanto quanto i tempi di percorrenza.
E lo sappiamo bene, insomma, rispetto anche alle segnalazioni che ci arrivano, esatto, tutte le volte che Tommaso Rosa è qui. Volevi aggiungere qualcosa?
No, semplicemente che per agevolare, per dare ancora di più l'indicazione di salire dalle due porte, insomma, o da quella frontale o quella in fondo, infatti i validatori contactless sono installati, certo, proprio nei pressi di queste due porte. Quindi è un segnale ulteriore.
Allora, col progetto Sentinel noi sostanzialmente raccontiamo quanto la tecnologia, se ben utilizzata, possa essere al servizio del lavoratore e dell'utenza. In tutto questo davvero AT ha investito in tecnologia. L'app è stata uno strumento importante che è stato promosso. Che risultati sta dando?
Allora, intanto abbiamo superato i 2 milioni di download, quindi questo è una cosa che ci dà, diciamo, ci dà una spinta per fare ancora meglio. Abbiamo superato i 100.000 utenti di media al giorno, utenti unici. L'app nel mese di settembre è stata nella classifica delle app degli operatori di trasporto, quindi insomma, togliendo Google e Moovit, che sono insomma i due big player, la prima posizione di un'app di un operatore c'era l'app di AT. Con tutti diciamo, la raccolta delle segnalazioni e l'elaborazione delle informazioni che ci hanno dato i clienti, stiamo lavorando al rilascio della nuova app, che verrà presentata ad aprile. quindi do questa notizia di insomma questa
insomma si è veramente accreditata dal punto di vista dell'utilizzo.
Sai, sull'app puoi cercare il tuo tragitto, puoi selezionare le tue fermate preferite, le tue linee preferite, puoi direttamente comprare il biglietto e tra l'altro è l'unica app a livello europeo di un vettore di autobus che permette di fare come di acquistare il biglietto come il treno, cioè tu metti il tuo punto di partenza, il tuo punto di arrivo, guardi la soluzione, no? E poi fai direttamente acquisto e compri direttamente il biglietto. Tra che la scarichi e che compri un biglietto passa meno di un minuto. Quindi questo è il vero valore aggiunto dell'app.
Vidai, questa fa parte di una strategia fortemente voluta nella gestione del trasporto pubblico locale per avvicinare gli strumenti poi al servizio.
Sì, per chi come me, ahimè anche per età, è da tanto che sta in questo mondo, noi siamo cresciuti col concetto di accessibilità fisica. Il nostro interesse, la nostra a volte anche ossessione, perché per noi che facciamo trasporto, renderlo accessibile, ovviamente il nostro primo scopo era rivolto ovviamente all'accessibilità fisica, alle persone a mobilità ridotta, alle infrastrutture di fermata e così via. Quello che nel tempo si è capito è che esiste anche un'accessibilità non solo fisica, ma un'accessibilità a 360 gradi, che è facilità di utilizzo, che è il nostro strumento reale di competizione col nostro nemico più grande, che è la macchina, che è la vettura privata. E quindi spingere sulla tecnologia non significa solo essere i primi, i secondi, essere un'elite, essere diciamo i migliori, e quindi questo diciamo è un tema da addetti ai lavori, ma è soprattutto avvicinare le persone e quindi sostanzialmente vincere quella competizione. E noi abbiamo investito tantissimo, io sono arrivato da 5 mesi, ho trovato un'azienda da questo punto di vista molto matura, molto avanti, e continueremo a farlo, non ci fermeremo.
Rosa ha spirito di ironia, diciamo, coglie i nostri ascoltatori quando hanno un pizzico, no? Buongiorno Francesca, ci scrive: suggerisco la fornitura di binocoli per poter leggere gli orari dei bus sulle varie fermate.
Corretto, guarda, corretto.
Perché si riconoscono anche gli step che possono essere migliorati, diciamo.
Corretto, non forniamo ancora binocoli, però possiamo fare il percorso inverso, possiamo in qualche modo migliorare gli orari in fermata.
Vedi che servono trasmissioni come queste, suggerimenti e feedback del nostro pubblico.
È una cosa sulla quale noi riflettiamo tantissimo. Pensate che gli orari in fermata sono fatti così perché abbiamo degli obblighi da rispettare. Perché se fosse per me, gli orari in fermata sarebbero un bel QR code con... Tu spari il QR code, atterri su una pagina digitale che ti dice in tempo reale quando passa l'autobus. Poi c'è sempre qualcuno che mi dice: ma la vecchina, la famosa vecchina, no? Allora ti racconto questa cosa. È storia vera, sull'autobus 307A è salita una signora, che poi le abbiamo chiesto, di 91 anni, e ha detto: signora, deve fare il biglietto? Le ha chiesto l'autista: deve timbrare il biglietto, pensando che cercasse l'obitelatrice. E lei gli ha fatto vedere l'iWatch e gli ha detto: no, non trovo il tap. Quindi la famosa vecchina secondo me fa parte di una parte culturale di percezione che secondo me va superata. Detto questo, gli orari in fermata vanno migliorati sicuramente, vanno resi, come diceva Franco, più accessibili anche quelli, perché l'accessibilità all'informazione è determinante. Ringrazio Francesca, se ce lo scrive sul form, noi più ne raccogliamo di queste cose, più possiamo andare dalle istituzioni a dire: guarda che c'è un problema reale lì, come li possiamo modificare insieme?
Forma che si trova sull'app, come sempre.
Sull'app e sul sito, parla con AT, fateci i reclami, scriveteci, so che sembra...
Fateli lavorare, diciamo.
No, quello lo facciamo già abbastanza, però agevolateci il lavoro, no? Perché abbiamo milioni di occhi nel trasporto pubblico, sono sicuramente meglio dei nostri e basta.
La marcia di tutti viene comunque rallentata, sia perché ci sono sempre le auto in sosta negli spazi delle fermate, sia perché quando le fermate sono sgombre chi guida il bus non si inserisce nello spazio se dedicato, ma rimane sulla corsia stradale. Sono problematiche di cui, insomma, sia la sosta selvaggia che la modalità di fermata, cosa possiamo dire, Emilio?
Ah, possiamo dire che sono due comportamenti apparentemente diversi, ma che spesso, diciamo, sono legati ad una stessa necessità e ad una stessa problematica soprattutto delle città. Sicuramente i cosiddetti tempi di percorrenza violenza sono assolutamente rallentati dai comportamenti incivili. Quindi noi stiamo apprezzando moltissimo, in particolare quello che sta facendo in questo momento il Comune di Firenze con la presenza di vigili urbani in tutti i luoghi del trasporto pubblico, sia diciamo a bordo ma soprattutto nei capolinea, nelle aree di fermata. E la via è quella, e lo dico, noi come azienda siamo anche pronti a fare la nostra parte. Noi andremo nelle amministrazioni di tutte le regioni a proporre da questo punto di vista una nostra collaborazione. Ci vogliamo mettere in gioco, vogliamo avere nostro personale che ha la possibilità, autorizzata dagli enti locali, di poter multare chi parcheggia in aree di sosta, chi occupa i capolinea, chi rallenta la vita di chi decide di prendere il trasporto collettivo, a tutela di chi prende il trasporto collettivo. I comportamenti dei nostri colleghi, che pur in area sgombra diciamo non accostano e in qualche modo accelerano i tempi di salita e discesa, sono comportamenti che ovviamente non sono corretti, ma spesso sono legati alla necessità di recuperare rispetto al tempo perso.
Questo va riconosciuto, la spiegazione sta in questo. Siamo in conclusione, ci segnalano i tempi degli extraurbani spessissimo non vengono segnalati per quanto riguarda okay. l'app, credo, che non viene ritenuta totalmente affidabile la corrispondenza tra i tempi di passaggio in tempo reale. Sono
possono succedere degli episodi
e comunque si possono segnalare, appunto, come si diceva nel form. Vorrei che gli autisti stessero attenti quando scendono o salgono anziani, insomma la questione delle porte che vengono chiuse velocemente è una vittima, diciamo, di una gestione che non è stata proprio in sicurezza.
Allora, è normale che quando facciamo 29.000 corse al giorno si possono verificare 10, 15, 20, 30, anche 50 casi. Ci può essere, perché tanto c'è una parte di errore umano che va sempre considerato, ma sul numero così vasto di 29.000 casi, io ci credo assolutamente che la nostra cliente possa essere rimasta, no, in mezzo alle porte mentre si chiudevano. Io penso che raramente, anzi mi sento di escluderlo totalmente, sia una volontà dell'autista che vede la persona che sale e schiaccia.
Però quello che possiamo dire noi è di segnalarcelo, esatto. E che quelle segnalazioni non rimarranno nel vuoto.
Mai.
E questo è importante, lo ribadiamo sempre da questi microfoni. Siamo in conclusione a questo punto, Tommaso Rosa, per informazioni anche di carattere natalizio, e ce ne sono, ci rivedremo a dicembre.
Certo,
ci vedremo a dicembre, anche perché dobbiamo dare la linea al GR di Popolare Network. Ringrazio anche l'amministratore delegato di AT, Franco Midei, per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a tutti.
E allora, un buon proseguimento d'ascolto, rimanete sulle nostre frequenze e anche sui nostri canali crossmediali.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è crossmediale.